Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
Questa è la vita utopica dell'uomo che per primo ha studiato la psiche della folla e lo ha fatto allo scopo di accendere in lei la scintilla di desideri totalmente nuovi, che venivano decisi dal potere dominante, nelle stanze dei bottoni. È la vita utopica di uno dei primi spin doctor della storia, ovvero quegli esperti di manipolazione di massa che sapevano generare governi invisibili attraverso i quali esercitavano il potere nelle nazioni. Con i suoi studi e le sue idee ha guidato decisioni che poi hanno cambiato le sorti del mondo. È la vita utopica di Edward Bernays. Morto ultracentenario, Edward Bernays è stato incluso dalla rivista statunitense Life nella classifica delle 100 figure più influenti del XX secolo. Nipote di Sigmund Freud, riuscì a dare forma nuova ai suoi studi sulla psiche umana, compiendo l'impresa straordinaria di riuscire a manipolare i desideri delle masse, sia in ambito economico che politico. Per raccontare la vita utopica di Edward Bernays abbiamo collegata con noi su Radio Utopia la professoressa Benedetta Baldi, presidente del corso di laurea magistrale in pratiche, linguaggi e culture della comunicazione e coordinatore del master in pubblicità, comunicazione e creazione di eventi presso l'Università degli Studi di Firenze. La professoressa Baldi è inoltre impegnata nello studio del linguaggio politico, indagato sia dal punto di vista linguistico sia in rapporto alla formazione delle opinioni. Benedetta Baldi, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito. Un saluto alle vostre ascoltatrici e ai vostri ascoltatori.
Benedetta Baldi, nessuno sapeva chi fosse Edward Bernays, però questa figura enigmatica è stata definita in moltissimi modi. Solo per fare alcuni esempi, veniva chiamato il primo manipolatore della storia, l'uomo che conosceva la psiche della folla e che ha cambiato il destino dell'America e del mondo. L'amplificatore delle idee, l'inventore del concetto di desiderio, dell'ingegneria del consenso e delle pubbliche relazioni. Ma chi era veramente Edward Bernays?
Ecco, in qualche misura questo è vero, nel senso Bernays non ha ricevuto per anni la notorietà che meritava, perché fra l'altro fece il possibile nella sua vita per stare sotto i riflettori. Fu un grande promotore prima di tutto di se stesso e non perse mai occasione per spiegare le tecniche da lui utilizzate per influenzare le politiche del governo americano, per cambiare le opinioni, il comportamento del pubblico, per indirizzare le scelte di acquisto. Oggi forse anche complici le ristampe del suo libro Propaganda del 28, l'ho visto proprio qualche giorno fa in libreria accanto alla ristampa di Psicologia delle folle di Gustave Le Bon, quindi anche questa vicinanza, questa associazione ci fa piacere. Nel 2008 Lupetti, poi Piano B Edizioni, Shake Edizioni, insomma ce ne sono state diverse, quindi la notorietà di Bernays nel nostro paese ora è maggiore, va oltre i professionisti della comunicazione. È anche uno degli argomenti privilegiati nelle tesi dei miei studenti. Però forse prima di parlare di Edward Bernays è necessario inquadrare il contesto entro il quale si trova a operare, perché fra la fine del XIX, l'inizio del XX secolo in Europa, ma anche in America, un grande interesse è rivestito per le scienze sociologiche, anche per le scienze psicologiche e il comportamento collettivo. Questo interesse risponde in buona parte alle importanti manifestazioni di carattere collettivo dell'epoca, penso alle sommosse, alle dimostrazioni di massa, alle folle spontanee. Ma l'osservazione del comportamento di queste collettività è stato spesso associato a quello dei mezzi di comunicazione di massa, quindi all'inquadramento scientifico dell'opinione pubblica, che si identifica con il comportamento collettivo al quale si attribuisce questo carattere no provvisorio, poco strutturato. Penso all'italiano Scipio Sighele o a Gustave Le Bon, a Gabriel Tarde. Tutti questi, da prospettive differenti, hanno indagato i caratteri di queste collettività. Le collettività come la massa, il pubblico, il gruppo, la folla, tutte con specificità, con tratti distintivi, peculiarità. ogni fenomeno si indaga meglio al suo esordio, ed è per questo che ancora oggi i testi di questi autori possono essere considerati a pieno titolo dei testi definitivi. Addirittura Tarde parlava dell'individuo sociale in uno stato ipnotico, cioè diceva non avere che idee suggerite, crederle spontanee, forse l'illusione propria del sonnambulo, così pure dell'uomo sociale. Cioè per Tarde l'uomo sociale equivale a un sonnambulo, tanto è in lui inculcata, no, questa idea, e le crede proprie. E Gustave Le Bon arriva a dire che la folla non può essere considerata come la somma dei singoli, ma come un'entità collettiva dentro la quale questi individui sono legati in un rapporto di dipendenza, e l'individuo nella folla viene influenzato negativamente, indotto a comportamenti deplorevoli. La folla è, nella sua opera del 1895, trattata mirabilmente, viene ripresa poi dallo zio di Bernese, Freud, in Psicologia delle masse, analisi dell'io del 1921. Parlano di assenza di razionalità legata all'influenza reciproca degli individui quando si trovano in un'assemblea, in un comitato, quando sono fisicamente vicini. E stando vicini rivelano minore razionalità, tendenza a scendere, a cadere, a cedere a comportamenti estranei alla logica, rispetto a quando invece sono presi uno per uno, sono presi singolarmente. I tratti salienti che vengono individuati da Le Bon nella folla sono l'annientamento della coscienza individuale in favore di una collettività, la condivisione totale dei sentimenti, dei pensieri. Proprio in quest'anima collettiva, questa nuova coscienza nata dalla dissoluzione della coscienza dei singoli. Mi fa piacere ricordare uno scritto di Le Bon che, con sorprendente anticipo rispetto a quanto poi si dirà della propaganda, della pubblicità, sottolinea questo meccanismo per il quale la ripetizione determina suggestione a livello dell'inconscio. Lui dice: quando abbiamo letto 100 volte che il miglior cioccolato è il cioccolato X, ci immaginiamo di averlo sentito dire spesso e finiamo con l'averne certezza. E a furia di dire su uno stesso giornale che A è un vero mascalzone, B non è stuomo, finiamo con l'esserne convinti. Ecco, nella folla la coscienza del singolo opera una specie di regressione emotiva, una sorta di autosuggestione. Questa folla è irritabile, volatile, credula, impulsiva, non so, incapace di ragionare autonomamente e predilige per questo stereotipi che accetta o rifiuta in blocco, in modo critico. Quindi, per tornare alla tua domanda, no, chi era Bernese, il primo manipolatore della storia, l'uomo che conosceva la psiche delle folle, o quello che ha cambiato il destino dell'America, l'amplificatore delle idee? Sì, è tutto questo. È sicuramente. Forse sinteticamente si può dire che è colui il quale, con lo spirito di osservazione e la sensibilità nuova verso la psicologia delle collettività, ha saputo iscriversi perfettamente nel clima dell'epoca e nel tessuto sociale per leggerli e per indirizzarli. Ecco, direi questo in sintesi.
Bernese è noto, lo ricordiamo, per essere stato uno dei primi spin doctor della storia. Ma cos'è uno spin doctor e che ruolo ha tutt'oggi nell'esercizio del potere?
È lo spin doctor, dall'inglese appunto colpo a effetto spin e esperto doctor, è un esperto di comunicazione, è colui il quale lavora come consulente per conto di personaggi politici o anche di partiti. E il verbo to spin significa proprio cambiare il contenuto per falsificare, per ingannare, come si alterano per esempio i cibi aggiungendo ingredienti dannosi. Si usa nel gergo sportivo quando si vuole parlare di una manomissione, si manomette una palla in modo da modificarne, indirizzarne, influenzarne la traiettoria quando si batte o si lancia. Il termine oggi ha subito senz'altro un'estensione semantica, descrive adesso chi attraverso un impiego sapiente di strategie, di tecniche di marketing, crea un'immagine del politico o del partito da presentare all'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Al fine quale? Al fine di ottenere il consenso. Quindi la figura dello spin doctor, che è nota a noi insomma dagli anni 80, direi del 900, inquadra oggi principalmente, prima inquadrava un addetto stampa che svolgeva anche funzioni di consulenze di consulente d'immagine. Oggi, anche in corrispondenza dei nuovi mezzi di comunicazione, questo ruolo è cambiato, ma permane la finalità, che è quella di ottenere il consenso manipolando l'immagine per renderla più accattivante, più apprezzabile. Marcello Foà addirittura ha ribattezzato gli spin doctor stregoni della notizia, descrivendoli appunto come degli abili manipolatori, ma forse anche degli incantatori, si potrebbe dire, capaci di utilizzare tecniche di ingegneria sociale allo scopo di indirizzare l'opinione pubblica, di distrarre la stampa, inducendo a seguirli. Oggi, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, questo è ancora più vero, se vogliamo. E si intende, cioè, tenere il pubblico, i giornalisti, impegnati in una sorta di diversivo, senza dar loro il tempo di pensare, di seguire le cose che realmente invece sarebbero di interesse. I giornalisti stessi vengono tenuti occupati con notizie ininfluenti, nel contempo si cerca di indebolire l'attenzione del pubblico riguardo alle questioni importanti. Se ci si pensa bene, anche il sovrappiù di notizie in qualche modo crea una censura, nasconde. Un buon esempio di resa cinematografica dello spin doctor abile e spregiudicato è quella offerta da Sergio Rubini, che indirizza la campagna elettorale di Cettola Qualunque nel film Qualunque Mente, ormai di più di 10 anni fa. Però questo rende esattamente lo spaccato di quello che è lo spin doctor, di quello che era e di quello che è ancora oggi.
Per ciò che riguarda invece il mondo dell'economia e del consumismo, che approccio aveva Bernese nel creare una connessione di tipo emozionale proprio con i prodotti che doveva rappresentare?
Bernese ha lavorato tanto per l'industria, come pubblicitario, e preparò una campagna per rilanciare l'industria della pancetta, per esempio, che aveva subito un forte crollo negli anni 40. Lavorava per la Beech Nut Packing Company. In questo caso lui decide di non utilizzare la tradizionale campagna pubblicitaria, ma di commissionare un sondaggio, una sorta di studio pseudoscientifico su un gruppo di medici, i quali, naturalmente compiacenti, esaltarono i vantaggi nutrizionali di questa colazione ricca a base di uova e pancetta. E il contesto vedeva gli americani non fare più colazioni sostanziose perché avevano modificato lo stile di vita. Quindi venne l'idea, dice, forse dopo la notte dobbiamo reintegrare energie, quindi forse questo è un tipo di colazione adatta. E i risultati del sondaggio, che coinvolse 5.000 o e più medici statunitensi, mise in evidenza proprio le presunte virtù di uova e bacon come prima colazione ricca in nutrienti. E quello che è clamoroso è che in pochissimi giorni il mercato della pancetta incrementò le vendite, in soli 6 mesi forse riprese tutto quello che aveva perso. Immaginiamoci gli anni della crisi, no? Anche in America dopo il 29. Perché era successo tutto questo? Perché lui aveva prima di tutto convinto i leader. Quindi l'aver convinto l'esperto, il leader, per convincere di chi si fida di lui. Una strategia molto sottile. Da allora, quindi, la colazione che noi conosciamo a base di uova e pancetta è un'abitudine radicata per milioni di americani. Ma l'idea è stata grandiosa, ovvero convinci chi deve poi convincere, quindi a cascata, no? Una sorta di cascata. E l'altra campagna che mise in evidenza la genialità di Bernese è quella della vendita dei preparati, le famose polverine che conosciamo ancora oggi per preparare le torte dell'industria Betty Crocker o qualcosa del genere. Anche in questo caso Bernese si rese conto che le casalinghe non la utilizzavano quanto avrebbero potuto, quanto sarebbe stato comodo farlo. Utilizzare questi preparati costituiva una sorta, per loro, un senso di colpa nei confronti della famiglia. Preparare una torta e dedicare del tempo, no, ai nostri affetti. Quindi l'idea fu quella di aggiungere delle uova, cioè di mettere nella ricetta la necessità comunque di inserire questo ingrediente, tra l'altro con un alto valore simbolico, il richiamo al femminile, al parto, quindi questo atto, questo impegno della casalinga affinché comunque ci fosse un qualche contributo piccolo ma capace di far venire meno il senso di colpa, portò appunto all'incremento dell'utilizzo di queste polverine. Ricordiamo sempre la cornice entro la quale ci si colloca, per capire le cose è utile inquadrare il contesto, il carattere culturale di una società, quindi società patriarcale, importante questa componente emotiva, importante l'atteggiamento della donna nei confronti della famiglia, va sempre tenuto ben presente il contesto.
Edward Bernese è nato a Vienna il 22 novembre del 1891 nella famiglia borghese di origine ebraica di cui faceva parte anche Sigmund Freud. L'ideatore della psicanalisi era infatti il fratello di sua madre, ma fra i due c'era molto di più di un semplice legame di parentela. Bernese era profondamente affascinato da questo zio medico, ma soprattutto dai suoi studi avanguardistici sull'inconscio e sulla mente umana. Un anno dopo la sua nascita, i genitori decisero di lasciare l'Austria e di trasferirsi a New York. nonostante la distanza che adesso li separava dall'Europa, non persero mai contatti con Sigmund Freud. Anzi, con il passare degli anni, il loro legame si rafforzò moltissimo. Tra l'adolescente Edward Bernays e lo zio Sigmund Freud c'erano infatti profonde affinità elettive. Bernays parlava sempre di lui con chiunque e spesso accadeva che questo argomento monopolizzasse le sue conversazioni, specialmente con le persone che aveva appena conosciuto. Il suo legame con Freud era infatti costantemente al centro del suo pensiero, così come poi lo sarà del suo lavoro. Alla fine dell'Ottocento, l'America stava sperimentando il felice periodo della seconda rivoluzione industriale. Il settore agricolo era uno di quelli che stava attraversando il più impetuoso sviluppo. I mercati mondiali venivano letteralmente inondati dai cereali prodotti dagli Stati Uniti, poiché il loro prezzo era nettamente inferiore rispetto a quello europeo. Il padre di Bernays seppe volgere a proprio favore queste circostanze, trovando le condizioni ideali per fondare lui stesso un'azienda che si occupasse della produzione di cereali. Come era facile aspettarsi, gli affari andarono a gonfie vele e diventò presto ricchissimo. Pensò quindi che sarebbe stata una buona idea incoraggiare il figlio a frequentare l'Università di Scienze Agrarie di New York, per poi fare in modo che portasse avanti l'attività di famiglia. Bernays lo fece e si laureò nel febbraio del 1912, ma nonostante questo, decise di non seguire le orme del padre. La sua vera vocazione era troppo forte per rimanere inascoltata. Voleva diventare giornalista e questa sua scelta si rivelò estremamente fortunata. Il mondo del giornalismo divenne infatti il suo trampolino di lancio verso un successo planetario. Neanche un anno dopo la laurea iniziò a lavorare nella redazione di alcune riviste che si occupavano di divulgazione medica, settore che oltre ad interessarlo seppe stimolarlo per la prima volta ad occuparsi di pubblicità e di comunicazione. Nel 1913 uno dei periodici per i quali lavorava, il Medical Review of Review, pubblicò tra le sue pagine una recensione favorevole ad un'opera teatrale francese che era invece stata accolta in maniera estremamente negativa dalla critica europea. Si trattava della pièce Il danno, che affrontava il tema delle malattie sessualmente trasmissibili, un tabù che ancora non era stato infranto, specialmente nei salotti dell'Europa rigida, borghese e per bene. L'opinione pubblica rimase scandalizzata da quest'opera. Nonostante ciò, in America ci fu un gruppo di professionisti dello spettacolo che invece la trovò interessante. Tra i maggiori sostenitori di questo spettacolo c'era anche l'attore statunitense Richard Bennett, che decise di incoraggiare l'idea di una trasposizione cinematografica dell'opera proprio in America. Bernays sapeva bene che gli ambienti conservatori avrebbero reagito con indignazione, decise allora di prevenire questa eventualità applicando alcune teorie psicanalitiche messe a punto da suo zio Sigmund Freud. Ebbe l'intuizione di poter organizzare il consenso del pubblico e portarlo dove lui stesso desiderava. A questo proposito, molto prima che il film venisse anche solo prodotto, Bernays fondò un vero e proprio comitato che aveva l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione statunitense sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Grazie alla notorietà di Bennett, riuscì a farsi appoggiare da numerosi volti noti del mondo dell'intrattenimento, dell'economia e della politica, vantando anche nomi illustri fra i quali Rockefeller e Roosevelt. La rivista per la quale lavorava aveva già sostenuto la tematica. Appoggiò quindi in pieno questa sua idea. Il Medical Review of Review era ritenuto un periodico rispettabile ed era anche molto diffuso negli Stati Uniti, cosa che rese possibile far arrivare il messaggio alla stragrande maggioranza delle famiglie americane. Quando un anno più tardi, ovvero nel 1914, lo spettacolo teatrale arrivò negli Stati Uniti, il comitato fondato da Bernays ricevette migliaia di adesioni per assistervi. Con i soldi guadagnati poterono poi sostenere le spese di produzione e anche di distribuzione del film nel paese. Prima di compiere questa operazione, Bernays e i suoi avevano anche deciso di cambiare il nome all'opera, dettaglio non di poco conto, visto che permise allo spettacolo di liberarsi della fama negativa che gli era stata attribuita dalla critica e di guadagnarsi una nuova reputazione, assieme ad un nuovo successo. Benedetta Baldi, abbiamo assistito ad una delle prime manipolazioni di massa della storia. Cosa significava tirare a segno un colpo del genere nell'America di quegli anni?
Sì, quello è importante, ma un'altra cosa che mi viene in mente, forse che è ancora più nota o forse più utile da portare all'attenzione, è quello che è successo nel 1912, no? Proprio in quei primi anni del secolo. Bernese iniziò a collaborare con due mensili di medicina, il più importante di questi era il Medical Review of Review. E questo pubblicò tra le sue pagine una critica favorevole nei confronti dell'opera, di un'opera teatrale, Il Danno, no? Les Avariés, mi sembra che si chiamasse. Quest'opera aveva provocato in Francia forti discussioni a causa della sua storia colma di temi tabuizzati in quell'epoca. La trama, che forse è nota, racconta il dramma familiare nel quale un uomo nasconde alla moglie di essere affetto da sifilide e contratta i rapporti extraconiugali, quindi entrano tante dinamiche in gioco. E da questa coppia nasce un figlio a sua volta malato, e il tema quindi delle malattie sessualmente trasmissibili, del tradimento, lo stile di narrazione che Brieux fece, insomma, di questa storia destarono un tale scandalo nella Parigi dell'epoca che questa opera venne censurata e andò in scena prevalentemente, se non esclusivamente, in locali privati. Questa provocazione che questo dramma, questa trattazione riuscì a provocare, però incuriosì molti attori, ricordo fra tutti Richard Bennett e anche registi, i quali si immaginarono una trasposizione cinematografica. E Bernese, consapevole della violenta reazione che gli ambienti conservatori avrebbero potuto avere negli Stati Uniti, propose allora a Bennett, all'attore, il suo aiuto per promuovere questo lungometraggio. E da questo momento Bernese iniziò a utilizzare alcune delle teorie psicanalitiche dello zio Freud, il quale lui vantava sempre, no, questa vicinanza anche per darsi credito, per accreditarsi verso il pubblico. Capì che le emozioni ed i simboli per organizzare il consenso e portare le persone e condurre le persone dove lui stesso desiderava, cioè dove chi muoveva gli animi voleva portarli. E grazie anche alla notorietà dello stesso attore, dello stesso Bennett, Bernese riuscì a fondare il Sociological Sound Committee proprio con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione statunitense su questo tema, cioè sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili. E ci fu anche un sostegno di numerose persone della vita politica, dell'economia e dello spettacolo, penso a Rockefeller, ai coniugi Roosevelt, alla signora Vanderbilt e altri, e fecero in modo che questo tema entrasse comunque nelle dinamiche, nelle discussioni di molte famiglie statunitensi, che iniziandone a parlare iniziarono anche a rompere un tabù che fino a quel momento era imperante. Questa trasposizione cinematografica poi si fece e venne rinominata Damaged Goods, cioè merce avariata, e questo comitato fondato da Bernese in poco tempo ricevette moltissime adesioni, il biglietto costava $4 e quindi lo spettacolo andò sold out, e questo permise appunto la distribuzione del film. Oggi si parlerebbe di temi a soglia alta, di temi a soglia bassa, di temi motore, di temi valori. In ogni caso occorre sempre trovare un modo, no, per far sì che le persone si sentano interessate e coinvolte, e i temi devono, soprattutto questi temi valore, hanno bisogno di innescare l'attenzione, di spingere appunto il motore attraverso della vita vera, insomma attraverso un qualcosa della quale le persone possono o non possono immedesimarsi o possono prendere le distanze.
Grazie all'adrenalina che gli aveva dato questa operazione e anche sostenuto dai guadagni, Bernese decise di abbandonare il giornalismo e continuare invece a dedicarsi al mondo dello spettacolo. Una compagnia di balletto russo lo ingaggiò quasi subito per promuovere i propri spettacoli negli Stati Uniti. Bernese decise di accettare l'incarico, anche se sapeva bene che l'accoglienza del pubblico americano verso quel tipo di esibizioni sarebbe stata decisamente tiepida. Se non fosse intervenuto per cambiare le cose, il loro debutto negli Stati Uniti sarebbe stato un flop. Ciò che Bernese sapeva di poter fare per ribaltare la sorte della tournée era ancora una volta manipolare le masse. Il debutto in America dei suoi ballerini russi doveva essere reso un evento attraente e seducente. Ideò quindi una massiccia campagna pubblicitaria, decidendo di rivolgersi alla stampa e di inviare ai giornali un flyer di 4 pagine pieno di foto degli spettacoli. Ma non solo. Gli spazi principali erano dedicati al racconto della vita dei danzatori, dei compositori e dei coreografi. Attraverso la pratica che oggi verrebbe definita dello storytelling, ovvero l'atto di narrare una storia in maniera che possa creare delle emozioni, fece affezionare il pubblico ai suoi ballerini, generando in loro un desiderio forte e deciso. Si accordò poi con alcune aziende americane per avviare la produzione di oggetti ispirati alla compagnia e sfruttò le positive recensioni europee per rafforzare il consenso che aveva già ottenuto nel suo pubblico. Come risultato di queste strategie, quando la nave dove si trovava la compagnia attraccò al porto di New York, fu accolta da diverse persone che non sapevano quasi nulla di loro, ma erano solo curiose e impazienti di vederli sul palco e soprattutto di persona. L'obiettivo di Bernays era stato centrato. Edward Bernays era sempre più affascinato dal mondo della comunicazione, tuttavia l'ambiente dello spettacolo iniziò presto ad andargli stretto. Continuava ad integrare gli studi dello zio Sigmund Freud nel suo lavoro, raggiungendo risultati sempre più sorprendenti. E se la psicanalisi già di per sé rappresentava una delle innovazioni che più stavano affascinando il mondo, questa disciplina applicata alla comunicazione di massa poteva davvero riuscire ad avere risvolti straordinari. Bernays aveva capito che entrando negli ambienti che davvero contavano, avrebbe persino potuto cambiare le sorti di una nazione intera. Spinto da questa consapevolezza, fece il proprio ingresso in politica. Il ruolo al quale ambiva Bernays non era però in prima linea, ma dietro le quinte, nelle stanze dei bottoni, ovvero quei luoghi nascosti dove venivano prese tutte le decisioni più importanti. Da questo canale privilegiato avrebbe potuto manovrare le masse senza mai comparire pubblicamente e quindi senza far loro pensare di starne manipolando il consenso. In breve tempo riuscì ad entrare nello staff dell'amministrazione del presidente Wilson. Era il 1917 ed Edward Bernays aveva 26 anni. Quello era il periodo in cui nel vecchio continente scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Di lì a poco anche gli Stati Uniti avrebbero deciso di intervenire al fianco delle potenze dell'intesa e quindi contro la Germania e l'Austria. Il popolo statunitense si dimostrò inizialmente ostile verso questa scelta. Bernays si convinse che per portare l'America dalla parte del presidente Wilson, l'intervento del paese non avrebbe dovuto essere solo militare, ma anche culturale. Gli americani dovevano essere convinti attraverso la propaganda che sarebbe stato giusto intervenire in Europa e in questo modo avrebbero difeso con le armi la democrazia. Il governo americano istituì un comitato sull'informazione pubblica, ovvero il Committee on Public Information, che fu organizzato come un vero e proprio mezzo di propaganda bellica. Di questo gruppo faceva parte anche Bernays. Fra le altre idee, Bernays e i suoi pensarono anche al celebre poster dello zio Sam, ovvero il simbolo dell'America stessa. Quell'uomo anziano ed autorevole che puntava il dito verso le possibili reclute, incitandole ad arruolarsi attraverso una frase poi diventata celeberrima. I want you for US Army, ovvero voglio te per l'esercito statunitense. La propaganda bellica fu decisamente aggressiva. Per garantirsi il maggior numero di consensi, a Bernays fu subito chiaro che l'idea della guerra dovesse essere cambiata all'interno dell'immaginario collettivo. Il conflitto doveva emozionare, incantare, conquistare. Per riuscirci, capì di dover veicolare il proprio messaggio attraverso uno dei mezzi che in quel periodo affascinavano di più: il cinema. L'industria di Hollywood produsse una serie di film dal chiaro messaggio antitedesco, ovvero Gli artigli dell'Unno, Il delinquente prussiano, All'inferno con il Kaiser, Il Kaiser e la belva di Berlino. L'opinione pubblica era stata manipolata su così larga scala che in soli 6 mesi di campagna propagandistica furono fondate decine di organizzazioni patriottiche e l'America fu travolta da un'isteria antitedesca così intensa da sconvolgere tutto il mondo. Lo slogan del presidente Wilson era basato sul concetto che l'America sarebbe entrata in guerra per portare la democrazia in tutta Europa. Al grido di faremo del mondo una democrazia più sicura, Wilson veniva ritratto come un eroe, un liberatore del popolo, un uomo che aveva creato un mondo nuovo in cui l'individuo sarebbe stato finalmente libero. Benedetta Baldi, che significato diamo all'esperienza di Edward Bernays nel mondo della politica?
Ecco, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il presidente Woodrow Wilson, con un decreto legge, fondò un altro comitato, no? Il CPI, il Committee of Public Information, o Creel Committee, come è venuto poi noto dal giornalista suo ideatore, George Creel. Era un'agenzia indipendente costituita dal governo degli Stati Uniti proprio per creare adesione e partecipazione dell'opinione pubblica americana nei confronti della guerra. Di questo comitato facevano parte oltre a Bernays, Walter Lippmann, che si occupò Bernays in questo caso si occupò di contattare le aziende, le persone che ruotavano intorno all'area a lui più vicino, quella ispanica e latinoamericana, e fra l'altro la più ostile in quegli anni alla guerra. Vennero dispiegati mezzi propagandistici di ingenti, penso alle fotografie esposte nelle scuole, ma anche nelle chiese, nelle mostre, penso alla filmica, ai francobolli, all'uso di giornali, e soprattutto furono impiegati 75.000 o qualcosa del genere volontari in tutto il paese. Questi sono importanti perché a loro venne assegnato il compito di tenere una sorta di discorso patriottico improvvisato, no? In qualsiasi occasione si trovasse, in occasioni pubbliche, al cinema, al teatro, in occasioni di assembramenti. Erano discorsi per lo più spontanei, che spiegavano in soli 4 minuti, da qui il nome 4 Minute Man, che è un nome importante proprio perché questi utilizzavano 4 minuti per spiegare le motivazioni dell'interventismo, e si parla di 8 milioni di brevi discorsi. Era importante capire quello che era l'attenzione, la soglia di attenzione delle persone, che in quell'epoca era stata valutata in 4 minuti, non di più, quindi concentrare in poco tempo questa loro motivazione. E questa esperienza del CPI dimostrò in modo incontrovertibile la possibilità di modificare i sentimenti di un'opinione pubblica decisamente antimilitarista prima della guerra, quindi un popolo di pacifisti, molti hanno detto, trasformati in fanatici guerrafondai. Questa commissione mirava a controllare il pensiero degli opinion leader della comunità statunitense, che avrebbe, un po' come ha fatto il dottore prima, che avrebbero a loro volta diffuso la propaganda e convertito un paese all'entusiasmo del conflitto. Quindi Bernays arriva addirittura a teorizzare l'ingegneria del consenso, che descrive come l'essenza della democrazia. Le persone che sanno fabbricare il consenso sono quelle che possiedono le risorse e il potere per farlo, la comunità degli affari. E i risultati ottenuti da questo modello di propaganda fecero sì che venisse poi riproposto un modello analogo nel secondo dopoguerra, nel corso della campagna maccartista anticomunista. Ecco, quindi sicuramente questa idea di convincere prima di tutto i leader affinché a loro volta facciano lo stesso era una specie di effetto domino importante in questo ambito.
Bernays si convinse che se la propaganda aveva funzionato in tempo di guerra, non avrebbe certamente fallito durante la pace. Ne ridefinì il concetto stesso, chiamandola prima direzione pubblicitaria, poi relazioni pubbliche. Concetti innovativi su cui strutturò la propria carriera, oltre all'esercizio del potere, cosa che gli consentì di elaborare nuove strategie per controllare e alterare il modo in cui il popolo del dopoguerra pensava e sentiva. Gli Stati Uniti erano ora una società di massa industrializzata. Le multinazionali erano sempre più ricche. Tuttavia, nel mondo economico si stava insinuando una preoccupazione sempre più pressante. Quali effetti avrebbe avuto la sovrapproduzione? Se le persone avessero posseduto troppe cose, avrebbero poi smesso di acquistare? Fino a quel momento era ancora il senso di necessità a muovere i consumi. Concetti come funzionalità e durabilità erano praticamente gli unici attraverso i quali le aziende vendevano i loro prodotti. Le multinazionali volevano ora cambiare l'America, che doveva passare da essere una cultura dei bisogni a una cultura dei desideri. Sentivano di dover educare la gente a volere cose nuove, anche prima che le cose vecchie fossero state consumate del tutto. In America doveva essere formata una nuova mentalità. I desideri delle persone dovevano mettere in ombra le loro necessità. In questa logica totalmente nuova, le persone dovevano iniziare ad incarnare il concetto di consumatori e non più di lavoratori o, peggio, di risparmiatori. ed era necessario agire immediatamente prima che il sistema americano arrivasse al collasso. Il consumo eccessivo e motivato non doveva più essere appannaggio del settore del lusso, doveva invece arrivare ad essere a portata di tutti. Per rendere efficace questo cambio radicale della mentalità collettiva, le multinazionali americane iniziarono a rivolgersi a colui che più di ogni altro aveva dato prova di saper intervenire sull'inconscio delle masse, Edward Bernays. Bernays iniziò ad offrire soldi a medici e psicologi per convincerli a dichiarare che il prodotto che voleva pubblicizzare fosse il migliore sul mercato. Poi fingeva che queste informazioni provenissero da ricerche indipendenti. Lo stesso faceva con le celebrità. I professionisti sanitari gli erano utili per la loro aurea di autorevolezza. I personaggi del mondo dello spettacolo, invece, completavano l'opera stabilendo cosa fosse alla moda e cosa invece no. Si stava insinuando nel mondo l'idea del consumismo. Il consumismo generò infatti un boom economico anche in borsa e Bernays fu ancora una volta coinvolto per promuovere la nuova idea che la gente comune avrebbe dovuto comprare azioni. Le persone potevano prendere in prestito denaro dalle banche, che guarda caso erano anch'esse rappresentate da lui. Ancora una volta, milioni di cittadini americani seguirono il suo consiglio. Stava iniziando ad essere chiaro come alla base della mente della massa ci fosse l'irrazionalità, l'assenza della ragione, l'animalità. Il politologo e giornalista americano Lippmann non poté fare a meno di osservare questo fenomeno e di teorizzarlo proprio in questi termini. Gli istinti animali delle persone che diventano massa, le loro istintive pulsioni inconsce, quelle che stanno in agguato sotto la superficie della civiltà, non potevano più essere ignorate nelle strategie di controllo sociale. Bernays e Lippmann erano sostanzialmente d'accordo. Stimolando i desideri inconsci della gente e poi soddisfacendoli con prodotti di consumo, stava nascendo un nuovo modo di governare la forza irrazionale delle masse. Bernays la chiamò ingegneria del consenso. Benedetta Baldi, che ruolo ebbe Edward Bernays nell'elaborazione del concetto di ingegneria del consenso?
Edward Bernays fece un saggio nel 1928, L'ingegneria del consenso, e qui teorizzava in pratica proprio lo spin, cioè se capisci i meccanismi, le logiche che regolano il comportamento di un gruppo, allora puoi controllare e regimentare le masse a tuo piacimento e soprattutto a loro insaputa. Bernays, come capo delle pubbliche relazioni dell'American Tobacco Company, che ricordiamo l'azienda produttrice delle Lucky Strike, organizza un evento memorabile proprio nella domenica di Pasqua del 1929. Fece scrivere dalla sua segretaria un telegramma che recitava più o meno: nell'interesse dell'eguaglianza dei sessi e per combattere un tabù sessuale, io e altre donne, proprio perché scriveva una donna, scriveva la sua segretaria, accenderemo un'altra torcia della libertà fumando delle sigarette mentre passeggiamo per la Quinta Avenue. Ecco, anche il luogo simbolico, esattamente tra la 58esima e la 45esima strada, fra le cattedrali St. Thomas, St. Patrick, davanti alla Chiesa Battista, e proprio la domenica di Pasqua. Tutto questo per combattere il pregiudizio, no? Quello che definiva l'assurdo pregiudizio che vedeva l'utilizzo della sigaretta solo nelle case, nei ristoranti, ma sui marciapiedi e per di più fatto da una donna. Appello ripetuto poi anche sulle pagine dei giornali di New York, queste starlette di Vogue, no? Reclutate da un amico che lavorava appunto per la rivista, queste fiaccole della libertà, come vennero richiamate, no? Evocando un po' anche la Statua della Libertà, vennero poi riprese da fotografi, giornalisti allertati per l'occasione, e questa provocazione pubblicitaria ancora oggi viene ricordata e insegnata anche nei corsi come esempio di analisi creativa dei simboli sociali e di come questi possono essere facilmente manipolati, e attraverso i simboli manipolate ovviamente le persone, cioè questi simboli sono fedeli.
Bernays aveva 37 anni quando nel 1928 pubblicò il saggio Propaganda, il suo libro forse più celebre, in cui per la prima volta venivano spiegate le logiche secondo le quali una manipolazione consapevole ed intelligente delle opinioni e delle abitudini delle masse potesse svolgere un ruolo fondamentale nel dare una direzione alla società democratica. Attraverso propaganda, Bernays si rivolgeva ai protagonisti della politica. Chi di loro sarebbe stato in grado di padroneggiare questa capacità avrebbe potuto davvero dirigere la nazione. Bernays credeva nella democrazia, ma alle sue condizioni. Era consapevole che una larga parte della popolazione non avesse gli strumenti per elaborare un'opinione affidabile e quindi finisse per rischiare di votare per la persona sbagliata o desiderare la cosa sbagliata. Credeva quindi che fosse indispensabile guidarle dall'alto. Cercava di plasmare i loro desideri così come le loro paure più profonde e poi di utilizzarle ai propri fini. Nel 1929 fu eletto presidente degli Stati Uniti Herbert Hoover, il primo ad articolare l'idea che il consumismo sarebbe dovuto diventare il motore della vita americana. Hoover si dovette però scontrare con una fra le più pesanti crisi mondiali, quella del crollo della borsa americana di Wall Street. Benedetta Baldi, che ruolo ebbe Bernays nella crisi del 29 e poi con la successiva amministrazione del presidente Roosevelt?
Ecco, con l'esperienza delle fiaccole della libertà che abbiamo citato poco fa, in Bernays si rafforzò l'idea che l'acquisto di un prodotto non è legato tanto a scelte di tipo razionale, quanto piuttosto all'esperienza emotiva, all'esperienza simbolica che quel prodotto è in grado di evocare. Si trattava in pratica di rileggere le intuizioni di Gustave Le Bon associandole all'esperienza di consumo. Anche durante il crollo della borsa del 29, Bernays continuò a svolgere la sua attività di consigliere di strategie industriali per la Lucky Strike, per la General Motors, per altre importanti realtà industriali. E la grande crisi innescata proprio dal crollo di Wall Street portò pochi anni più tardi, nel 1933, alla presidenza americana del democratico Roosevelt, che da subito iniziò un programma di revisione dell'economia in ottemperanza alle teorie economiche keynesiane per uscire dalla Grande Depressione in pratica. New Deal venne chiamato, un nuovo corso, no? Incentrato a un rinnovato rigore. E Roosevelt fu molto abile nella gestione dei mezzi di comunicazione di massa, memorabili le sue chiacchiere al caminetto, Fireside Chats, per spiegare alla nazione in modo semplice, per porgere insomma a questa nazione depressa dalla crisi le notizie che la stampa diffondeva spesso con tono negativo. E cercando di infondere consapevolezza nelle scelte, ma anche fiducia nell'operato aperto e trasparente del governo. Poi fu riconfermato nel 1936, quando venne riconfermato fece tremare le industrie preoccupate proprio per il suo atteggiamento fortemente anticapitalista e si prepararono quindi a un contrattacco ideologico raccogliendosi nella National Association of Manufacturers, cioè la NIM, per sostenere l'indispensabile e rinunciabile funzione sociale dell'industria, cioè dovevano in qualche modo controbattere a questo atteggiamento anticapitalista facendo capire che la grande America era stata la vera artefice dell'America era stata l'industria, funzione sociale svolta dall'industria, in fondo anche il suo prestigio e anche la sua democrazia dipendevano comunque dal ruolo rivestito dall'industria. E Bernays fu naturalmente ingaggiato come consulente anche per questa importante battaglia e l'America fu riempita da cartelloni giganteschi che celebravano l'American Way of Life. Ma poi il secondo conflitto mondiale era alle porte e attendeva gli Stati Uniti che per ironia si rialzarono definitivamente dalla crisi del 29 proprio per la corsa al riarmo. E anche qui Bernays giocò un ruolo fondamentale di consulente per la nascente Information Agency americana. Quindi è sempre presente il nostro Bernays.
Bernays aveva manipolato il popolo americano e lo aveva fatto perché credeva, come molti altri all'epoca, che gli interessi del mondo degli affari e quelli della nazione americana fossero indivisibili, specialmente se minacciati dal pericolo del comunismo. Ma Bernays era convinto dell'impossibilità di spiegarlo razionalmente agli americani, perché li riteneva proprio non razionali. Sosteneva che fosse necessario, invece, andare a toccare le loro paure più profonde e manipolarle nell'interesse di una verità superiore. Bernays era profondamente convinto che gli americani dovessero mantenere uno stile di vita alto e all'altezza dei loro desideri e delle loro aspettative. Allo stesso tempo, non credeva nell'intelligenza del popolo americano. Ciò che voleva fare era costringerli, per quanto sottilmente, a scegliere qualcosa di prestabilito e deciso dal potere. Edouard Bernays morì nel 1995 all'età di 103 anni, dopo aver speso la sua intera vita a difendere questi concetti, probabilmente animato dall'ideale che la società dei desideri fosse davvero possibile. Benedetta Baldi, nel corso del Novecento il concetto di opinione pubblica si è evoluto in corrispondenza delle trasformazioni politiche ed economiche, ma anche dei conflitti bellici che hanno visto la partecipazione delle masse e l'impiego dei mass media. Due studi pionieristici sull'opinione pubblica sono stati Public Opinion di Walter Lippmann, pubblicato nel 1922, e Crystallizing Public Opinion, scritto proprio da Bernays nel 1923, quindi l'anno successivo. In cosa hanno rappresentato un'innovazione?
Ecco, Bernays nel 23 pubblica, come hai ricordato, Crystallizing Public Opinion, nel quale applica le teorie psicanalitiche dello zio Freud alle tecniche delle relazioni pubbliche e della propaganda. Bernays nella sua analisi parte dal presupposto dell'inadeguatezza dell'individuo davanti alla complessità dei problemi. Alla complessità dei problemi che una democrazia comunque e la conseguente partecipazione al governo della società gli impone. Le persone devono perciò accettare che chi le guida, anche attraverso il ricorso ai mass media, sia in grado di risolvere quello che lui non è in grado di fare. E Walter Lippmann, come Bernays, sa che la comunicazione propagandistica riesce a operare efficacemente soprattutto quando agisce sugli impulsi, quando agisce sulle emozioni, anziché sul piano del ragionamento. Il ragionamento logico non funziona. Dato che gli effetti sono in gran parte inconsci, le persone non riescono a dare dei resoconti oggettivi di ciò che è accaduto, non riescono a individuare il tipo di condizionamento subito. Mescolano piuttosto le loro percezioni dirette, quello che vedono, quello che osservano, quello che esperiscono, con quelle filtrate attraverso la mediazione dei mezzi di comunicazione di massa. Non sanno distinguere quello che hanno vissuto da quello che è arrivato loro per esperienza indiretta. In un'unità invisibile che alle persone sembra derivare dai loro propri pensieri ed esperienze, credono di aver vissuto quello che invece direttamente gli arriva dai mass media e loro fanno proprio. Ecco, in questa prospettiva gli effetti dei media operano in maniera indiretta, tanto dal momento che le persone adottano lo sguardo dei media agiscono di conseguenza. Scriveva Lippmann, no, che nella maggior parte dei casi noi definiamo le cose prima di averle viste. Nella grande, fiorente, ronzante confusione del mondo esterno noi scegliamo, trascegliamo quello che la nostra cultura ha già definito per noi e tendiamo a percepire quello che abbiamo trascelto nella forma che la nostra cultura ha stereotipato per noi. Ecco, ricordiamoci Lippmann, è il primo che ha portato nel 1922, 100 anni fa, nelle scienze sociali i concetti di stereotipo e di pregiudizio. E come dicevo prima, chi lo fa mirabilmente per la prima volta può essere considerato a pieno titolo il libro più importante, il libro definitivo sull'opinione pubblica. Per Lippmann il mondo con cui dobbiamo avere a che fare politicamente è fuori dalla nostra portata, fuori dal nostro campo visuale, fuori dai nostri pensieri. Ciò che l'individuo fa si fonda non su una conoscenza diretta, non su un qualcosa che noi esperiamo nella nostra vita di tutti i giorni, ma su immagini che ci formiamo e che ci vengono date. In questo senso e in questo caso l'individuo trae buona parte delle proprie immagini dai mezzi di comunicazione di massa. Pensiamo sempre che lui scrive nel 22, è un libro che riletto oggi sembra un libro di piena attualità, ma lui si riferisce a un mondo nel quale c'era la stampa, la radio, c'era la televisione ma non era stata ancora messa sul mercato proprio per non indebolire il mercato della radio e c'era il cinema. Si iniziava a vedere lo strapotere delle immagini. E scriveva Lippmann, proprio parole sue, il nocciolo della mia tesi è che la democrazia nella sua forma originaria non abbia mai seriamente affrontato il problema derivante dalla non automatica corrispondenza delle immagini, cioè quelle che gli individui hanno nella loro mente, alla realtà del mondo esterno. La sua tesi è che il governo rappresentativo, tanto nella sfera che viene detta politica che in quella dell'economia, non può funzionare bene, quale che sia la base del sistema elettorale, se non c'è un'organizzazione indipendente di esperti che renda comprensibili i fatti non visti a quelli che devono prendere decisioni. Ecco di nuovo il step of communication, cioè la necessità di un leader che semplifichi, un leader che sa di svolgere questo ruolo per la società e che più di altri si sottopone ai mezzi di comunicazione perché è in grado di intelligerli. E a distanza di un secolo esatto dalla pubblicazione di questi due volumi, la situazione non appare molto diversa. La comunicazione politica più efficace è quella proprio basata sulle emozioni e i leader più influenti sono quelli che sanno sfruttarle a proprio beneficio.
Benedetta Baldi, qual era l'utopia di Edward Bernays?
Ecco, Bernays mette a punto per la prima volta, forse in modo sistematico, la rete di pratiche e obiettivi che si è solito riassumere con il concetto di persuasione occulta, rifacendosi anche il libro di più tardivo di Vance Packard, I persuasori occulti. Occulta ma dichiarata in Bernays, nei suoi saggi, nero su bianco, cioè a palesare la convinzione che non ci sia nulla di perverso nel manipolare le coscienze. Forse è questa la sua utopia, no? Che anzi le masse siano più serene se qualcuno si prende la briga di plasmarne i desideri. Quindi in questa sua rassicurante, chiamiamola così, convinzione di una bionivoca corrispondenza tra la democrazia e la manipolazione e di una totale coincidenza tra la felicità e il consumismo, forse si può sintetizzare l'utopia di Bernays. Partendo da due semplicissime considerazioni del tipo, gli uomini sono per loro natura dei consumatori, gli uomini hanno diritto ad essere felici ed è una sintesi, no? Quindi il consumo rende felici gli uomini. Allora si tratta di trovare le persone giuste per plasmarne i desideri e per portarli ad essere felici. Come? Attraverso i professionisti delle relazioni pubbliche, dei testimonial, oggi si direbbe gli influencer, in grado di sintonizzarsi sulle aspirazioni, sulle emozioni del pubblico per guidarlo, per indirizzarlo attraverso attente soluzioni comunicative. Quindi la manipolazione è buona per Bernays, perché buone sono le intenzioni e perché le persone hanno bisogno di sapere di che cosa hanno bisogno per essere felici. Quindi siamo sempre al limite del paradosso, della contraddizione, ma Bernays è convinto del valore autentico della democrazia dei consumi e sa che per toccare la pancia o il cuore delle persone occorre far leva sulle emozioni primarie. La paura, l'amore, l'odio, la gelosia. E una volta colpite le persone saranno disposte a farsi guidare. Ecco, quindi sia che lo si veda come un visionario ottimista, un altruista, un filantropo, o al contrario come un cinico arrivista, un mercenario della manipolazione, un mascalzone, Bernays è stato un convinto sostenitore del ruolo di anticipatore degli umori delle persone, svolte proprio dal consulente per le relazioni pubbliche, e del fatto che la manipolazione consapevole e intelligente, queste sono proprio parole sue, delle abitudini, delle opinioni strutturate delle masse, sia un elemento fondamentale delle società democratiche. E coloro i quali, sempre parole sue, riescono a padroneggiare questo ingranaggio invisibile della compagine sociale, costituiscono un governo occulto, il vero potere che dirige il paese. Quindi slogan, manifesti, pubblicità, oggi come ieri, introducono, evocano pregi di una marca, i valori di un politico, di un partito, ricorrendo a poche parole, se ci pensiamo, motti, parole d'ordine, a poche immagini che fanno scattare sentimenti di affiliazione ideologica. Il ricorso a ciò che è già sentito dalle persone, incluso nel loro universo simbolico, è un meccanismo essenziale di persuasione, direi di propagation più che di propaganda. Tra il persuasore e il persuaso, tra il manipolatore e il manipolato, c'è in fondo un più e meno esplicito accordo. E anche conoscendo tutte le strategie e le tecniche di persuasione e di manipolazione, noi non riusciremo comunque mai a non subire il condizionamento. Il vestito che per la commessa ci sta sempre benissimo e noi siamo sempre fiduciosi dei suoi disinteressati consigli.
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione
su Radio Utopia.